questo è il momento di collegarci con il nostro ospite fisso, direi una parte integrante importantissima della trasmissione, Danilo Toninelli, ex ministro, lo sapete, il lunedì e il venerdì alle 10:10 è qui con noi. Sei con noi, Danilo? Pronto? Sì.
Ci sono, sono pronto. Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi abbiamo iniziato male con questo attacco di Israele all'Iran alle 4:18. Insomma, che dici, Danilo, di questa situazione? Poi passiamo ad altro perché ci sono delle dichiarazioni un po'.
Ma dico che dobbiamo cambiare tutti i vertici mondiali che comandano le principali nazioni, perché c'è un motivo anagrafico di accentramento del potere che rende ciechi nei confronti delle cose più importanti per un essere umano, che è lo star bene prima di tutto in salute, lo stare in pace gli uni con gli altri. Questi soggetti qua che comandano da decenni, da Putin e con le debite differenze anche tanti altri leader, vivono solo per l'accentramento del potere. La questione di Israele è una questione di politica interna. L'attacco di Israele all'ambasciata in Siria, ambasciata dell'Iran, del primo di aprile, l'attacco di stanotte, è sempre in conseguenza di una politica interna funzionale al mantenimento del potere. Cancelliamo tutti i leader che hanno più di 10 anni di leadership.
Certo. Io sono d'accordo con te, assolutamente. E qui vorrei tornare a un tuo cavallo di battaglia, perché tu, essendo stato ministro, insomma, le sai tutte, questo famoso ponte sullo stretto. Vogliamo ascoltare le ultime dichiarazioni di Salvini e poi le commentiamo insieme.
Grazie anche a nome delle centinaia di ingegneri, di architetti e di geologi che negli anni hanno lavorato a questo progetto, il ponte non lo farà la politica. Il ponte lo faranno i migliori tecnici italiani, giapponesi, danesi, spagnoli e americani. In base a quello che lei chiedeva, il documento prodotto dalla Commissione VIA dello scorso 15 aprile rientra nelle attività ordinarie previste per qualsiasi progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, non rappresenta assolutamente una bocciatura del progetto, anzi. Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA, avanzando giustamente richieste di integrazioni documentali e istruttorie in linea con le procedure per opere assimilabili. La bontà del progetto non viene messa in discussione, peraltro progetto approvato all'unanimità dal Comitato Tecnico Scientifico, composti da alcuni dei docenti universitari delle migliori università italiane, né tantomeno l'elevatissimo livello scientifico e ingegneristico degli studi condotti può essere messo in discussione. Stiamo parlando di un progetto strategico che, insieme ai 30 miliardi per il miglioramento delle strade, autostrade e ferrovie in Sicilia e gli altrettanti in Calabria, darà lavoro, sviluppo e speranza a due delle terre col più alto tasso, ahimè, di disoccupazione giovanile dell'intera Europa.
Allora, che dici, Danilo, su queste affermazioni del ministro?
Beh, innanzitutto che stava leggendo, perché non sa neanche un centesimo delle informazioni che ha dato in questo suo intervento. Secondo, mi sembra che non stesse leggendo il progetto definitivo che in questi giorni il suo ministero ha inviato al Ministero dell'Ambiente, dove ci sono i punti più importanti, che sono le tabelle con i numeri, i dati e le statistiche scritti in geroglifico, cioè scritti in caratteri illeggibili. Decine di tabelle, lo trovate a chiunque stia ascoltando queste mie parole. Sì. Io non sto esprimendo opinioni contrarie, io vorrei che Salvini tirasse fuori dal cappello un progetto realmente sostenibile anche dal punto di vista della tenuta infrastrutturale del ponte sullo stretto. Ma se il buongiorno si vede dal mattino e il buongiorno è il progetto definitivo inviato a un ministero che deve dare le autorizzazioni affinché il progetto diventi cantiere e cantiere ponte, non metterò mai piedi su quel ponte, perché secondo me se lo metto viene giù. E quel progetto, non solo le tabelle scritte in geroglifico illeggibile e lo trovate sul sito del Ministero dell'Ambiente, ma lo stesso ministero che è capeggiato da un suo alleato di partito, il ministro che è Pichetto Fratin, mi pare.
Sì, Pichetto Fratin.
Che le poche cose le poche cose leggibili sono talmente datate, perché il progetto risale a una quindicina di anni fa, che non sono più valutabili a attualmente. Cioè, io non lo so se ci rendiamo conto dal punto di vista oggettivo, ripeto, la mia non è un'opinione, ma una constatazione di fatti. Il progetto inviato non è leggibile, laddove è leggibile non è valutabile perché è troppo vecchio. Punto.
Sì, ma poi il comitato scientifico che ha dato il via libera a questo piano ha anche segnalato 68 criticità che vanno dalla mancanza di test per la resistenza dei terremoti a quelli del vento e poi anche la famosa gittata di cemento che dura chilometri, non si è mai vista prima, ce n'è anzi una nel mondo che però non ha la ferrovia sopra, quindi fior di ingegneri hanno detto che è un'opera improponibile perché rischia di cadere e lui insiste su questa cosa, veramente io non lo so. E poi ha cominciato già, hai sentito Danilo, con lo sgombero delle case adiacenti a questo percorso, quindi ci rimettono pure alcuni cittadini che vivono lì.
Ma con tutta probabilità l'unico cantiere che verrà materialmente fatto sarà quello degli sgomberi,
ecco.
Perché secondo me il vero cantiere è la costruzione, quindi sarà fatto del male a centinaia di famiglie italiane che già vivono in territori poveri e disagiati dal punto di vista delle infrastrutture, li butti pure fuori da casa loro, gli dai un tozzo di pane come soldi per rimborsare della casa, perché la casa tra l'altro non ha solo un valore economico ma anche un valore di vita, il nostro nido, il nostro luogo dove ci sentiamo protetti, e tu me la distruggi e mi butti fuori di casa. Ma poi il ponte di per sé non è proprio a livello ingegneristico sostenibile, ed è il discorso che torniamo a prima: perché lo fa Salvini? Lo fa per il bene della nazione? No, lo fa per un problema di politica interna personale, crisi totale di consenso. La gente, grazie a Dio, miracolosamente si è accorto che un venditore di fumo, e lo dico tecnicamente perché vorrei dire il contrario, sono un cittadino normale come tutti voi, e quindi che cosa cerca di estrarre dal cappello? Di estrarre questa cosa qua, ma lo fa per se stesso, sa che non concluderà mai il ponte, ma siccome c'è una cosa elettorale, un'elezione importante, che è questa qua delle europee, sa che se verrà superato a Forza Italia lui è finito come leader della Lega, cerca di tirare fuori una stupidaggine che però magari viene creduta dalla popolazione che lo va a votare. Penso che tra l'altro quella roba lì clamorosa del documento scritto in caratteri illeggibili arrivi a tante persone e la gente finisca di votare, chi ci mente quantomeno.
Certo, ma poi tutti i soldi buttati per un investimento mega galattico per questo ponte. Allora, servono tante risorse per la sanità e li dobbiamo invece buttare su un'opera che già parte fallace. Cioè, è un controsenso.
Ma perché la sanità non si vede, oppure la vedono solo quelle persone di cui hanno bisogno.
Sì.
Mentre il ponte sullo stretto, qualcosa di tangibile, se tu lo vedi costruito o se tu vedi l'immagine del progetto con la realizzazione grafica fatta da qualche informatico bravo che inizia a farti vedere un'immagine che crea la suggestione che quell'immagine possa diventare cemento, questa cosa qua invece stimola, emoziona, suscita suggestioni che possono portare ai voti. È la base della propaganda politica,
certo.
Far credere alle persone di poter fare qualche cosa che poi non si fa o non si vuole fare, ma il semplice presupposto del farlo credere porta voti.
Antonio, c'è Antonio Rebbe, il collega, che vuole farti una domanda. Vai Antonio.
Onorevole, Pichetto Fratin subito ha rimbalzato immediatamente: nessuna incomprensione con Salvini, ma politicamente resta importante. Questa è una dichiarazione di ieri. È in corso una valutazione seria. Lei che ne pensa di questa risposta, di questo ping pong, insomma?
Ma io penso e spero che questo abbia un significato reale, cioè oggi si sta dal punto di vista non il ministro Frattin, ma la sua struttura di dirigenti e tecnici amministrativi, che a differenza di un ministro che tendenzialmente fa dei decreti legge o fa dei decreti attuativi di una legge, i dirigenti amministrativi del ministero devono vagliare dei documenti e mettere la loro firma, rispondendone in solido di fronte a giudici nel caso in cui accadesse qualche cosa. E di conseguenza io mi immagino che questi dirigenti siano andati dal ministro e abbiano detto: noi la firma su questa roba qua non ce la apponiamo perché manca questo, manca quest'altro non è leggibile, anche perché se ce la apponiamo questa firma qua, poi noi diventiamo responsabili di aver autorizzato qualche cosa che magari domani porta delle disgrazie, e a queste disgrazie conseguono cause in cui ci chiamano in causa. qua sapete che cosa si può fare? L'unica cosa che può fare Salvini, sì, è come quando vennero date, regalate le autostrade ai Benetton, gli atti amministrativi erano tutti negativi, nessun dirigente dei ministeri firmava, sapete che cosa hanno fatto? Hanno fatto una legge che è uno stato del diritto superiore all'atto ministeriale, in cui cancellavano tutti i controlli, quindi spero che non accada mai, l'unico rischio che corriamo è che venga fatto un decreto che cancelli tutti i controlli e che in quanto legge dello Stato vada avanti e li porti a completare un'opera che non sarebbe mai stata autorizzata se avesse dovuto passare tutti gli iter di autorizzazione normali per qualsiasi cantiere.
Allora, Danilo Toninelli, un attimo, diamo la linea alla regia, giusto un minuto per uno spot e torniamo poi subito in onda. Allora, eccoci di nuovo in diretta, abbiamo con noi Danilo Toninelli, eccolo collegato. Allora Danilo, abbiamo tanta enfasi in questi giorni sul famoso ritorno possibile di Mario Draghi. Intervistata su questo argomento, la Premier dice: ma finora io non ne so niente, sono contenta per lui che vengano fatte tante illazioni o proposte, ma veramente nei fatti non si sa ancora nulla. Tu che dici su questa figura di Mario Draghi?
Ma dico che secondo me ha sbagliato i tempi ad uscire, come aveva sbagliato i tempi e i modi per cercare di diventare Presidente della Repubblica. E quando Beppe Grillo, mi ricordo, gli disse: va avanti e cerca di fare qualche cosa come mi avevi promesso, a distanza di oltre un anno dall'ok di Grillo del Movimento 5 Stelle, scellerato all'appoggio del governo Draghi, anche in questo caso, come allora non fu eletto Presidente della Repubblica, è uscito un po' scoperto, è uscito un pochettino in anticipo. Se vuole fare il Presidente della Commissione deve un attimino stare coperto e scavallare le elezioni. Più in generale, i salvatori della patria non sono mai esistiti, sono sempre stati percepiti o raccontati, ma la storia non ha salvatori della patria, la storia ha le comunità che poi creano dei soggetti che devono condurre queste comunità a qualche soluzione ai loro problemi. Secondo me Draghi è super sopravvalutato, è stato bravo in una cosa, a far percepire di essere un grande più di quanto in realtà non lo sia.
Certo, Antonio.
Si parla di questo italiano alla guida della UE, come ha detto la Meloni, ma secondo lei l'adagio che si usa per i papi, chi entra papa esce cardinale, lo possiamo adattare tranquillamente?
Non lo so, perché non sono mai stato bravo a fare previsioni, però so dalla mia storia personale, piccola storia personale politica, di aver conosciuto Draghi, conosciuto gli atteggiamenti di Draghi. Vi racconto questo aneddoto.
Sì.
Io ero ferocemente contrario all'appoggio al governo Draghi, quindi eravamo nel 2021, mi pare inizio 2021 se non sbaglio, quindi cadeva il Conte 2 e si stava andando purtroppo con Di Maio, che sponsorizzava fortissimamente Draghi, e poi si è capito il perché: voleva mantenere la poltrona di ministro. E io in quei giorni difficili mi ricordo che ero costantemente al telefono con Beppe Grillo e dicendo lui: ma noi siamo, dicevo, io sono Grillino Beppe, io sono fiero di chiamarmi Grillino con i significati, i valori che rappresenta tutto questo. Noi grillini che nasciamo, siamo francescani, nasciamo il giorno di San Francesco, non possiamo appoggiare un banchiere, è l'antitesi dell'umanità, dell'altruismo il banchiere, cioè è l'antitesi di un francescano. Lui mi diceva: no, ci ho parlato sulla carbon tax, mi ha detto di sì, su questo mi ha detto che è d'accordo, su quest'altro mi ha detto che è d'accordo, quindi ho capito una cosa dal punto di vista proprio umano di Draghi: dice sì a tutti pur di ottenere un ok, un appoggio. Se arriva uno pro inceneritore gli dice di sì, se arriva uno contro inceneritore gli dice di sì, ottiene l'appoggio di tutte e due.
Risente Danilo dell'educazione del gesuita al massimo. Massimino è rimasto. Sì signore.
Ma si rimane.
È incredibile, so, bella questa tua descrizione di Draghi. E comunque è così, però hai ragione, pure come nel suo incedere, no? Fa quella faccetta.
Cioè non riesce di non gli riesce di dire no a nessuno, in pratica. Cerca di accontentare tutti.
Evidentemente sì, perché poi Grillo, nel suo spettacolo che ha fatto a Milano, quando ho parlato di Draghi, si è messo le mani nei capelli e ha ammesso il grossissimo errore. E perché secondo me l'ha addirittura fregato Draghi. Scusate se prendo questi 10 secondi.
Sì, perché, vai.
No, ci interessa.
Beppe dà una grandissima importanza all'ironia e all'autoironia,
certo. Sì,
caratteristica
sì,
che la politica ha perso completamente. Tutti li vedete in televisione o lì. Cioè, non c'è la invece no, fermi, invece nelle chiacchierate, lunghe chiacchierate che Draghi ha fatto con Grillo, perché poi portasse il movimento a questa scelta folle di appoggiare, poi l'abbiamo capito, ma col senno di poi è tutto più facile, lui aveva trovato che a una battuta di Beppe le fragole sono mature, questo qua rispose anche i mirtilli o i mirtilli, no? Insomma, c'era comunque stato al gioco. Questa cosa ha stupito sicuramente Beppe, che non è uno da palazzo della politica, non conosce le strategie di affabulazione, tutte queste robe qua. Beppe è un puro, Beppe è uno che è bianco e nero e queste cose qua. E quindi, insomma, delle doti le ha il signor Draghi. Speriamo che porti anche dei risultati, perché oggi è più l'immagine di Draghi
che è
eclatante, che tanto il fatto in sé di aver fatto cose.
Senti, ti voglio chiedere una tua opinione sulla candidatura di Ilaria Salis con Alleanza Verdi Sinistra. Ti sembra una bella mossa?
Allora, innanzitutto è drammatica l'immagine di questa ragazza qua, che non si sa bene che cosa abbia fatto, ammanettata mani e piedi, che è una cosa nel 2024 in un paese che appartiene all'Europa, che è una cosa a dir poco sconcertante. Detto questo, c'è una ricerca spasmodica di bandiere che portino voti. C'è una ricerca costante di mettere dei volti che sono noti in questo caso per un fatto drammatico, per poter portare acqua al proprio mulino. Mi sono rotto i coglioni da cittadino italiano. Un tema che fosse uno serio per l'Europa, diverso da una corsa al riarmo.
È vero.
Perché questo, si sta parlando solo di questo, ce l'abbiamo oppure no? Io l'ho sentito solo da Beppe, sempre da Grillo, il reddito universale di base. Questa è una proposta, questa
certo,
è assolutamente una proposta importante dal mio punto di vista. Poi uno può essere contrario o non contrario. Io ho avuto uno che mi fa proposte, non perché uno gli è capitato qualche cosa, oddio come mi dispiace, lo voto perché mi piange il cuore a vederlo incatenato. Mi piange il cuore a vederlo incatenato, ma voto uno che dà dei vantaggi alla comunità europea.
Certo, certo, assolutamente d'accordo con te. Allora Danilo, io ti ringrazio, ringraziamo Danilo Toninelli che tornerà con noi come sempre il lunedì alle 10.10, pronti per ascoltarlo, e riascoltate anche i podcast che carichiamo sul sito di Radio Cusano Campus, perché è sempre così interessante ascoltare la visione della politica, anche in retroscena, che ci dà Danilo Toninelli. Grazie, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, buon
lavoro. A lunedì, grazie.
Grazie.